Sabato pomeriggio, 7 febbraio, vi parla Carlo Centemeri. Questa è Rotoclassica, come ogni sabato pomeriggio. Parecchie notizie dal mondo, avremo notizie dall'Iran, avremo notizie da Gaza, ma avremo anche novità legate a questioni di attualità come gli Epstein Files, che cominciano a sembrare tangere anche il mondo della musica classica. In più, la scomparsa di una personalità della musica come Angelo Folletto e alcune novità che ci arrivano da delle interessanti classifiche della BBC. E buongiorno a tutti, vi parla Carlo Centemeri in Rotoclassica, oggi in redazione con me Claudio Ricordi, Francesca Mulas e Carlo Lanfossi. Come dicevamo, puntata che anticipiamo va parecchio in giro per il mondo, perché ci sono stati parecchi avvenimenti importanti, interessanti, che sono appunto successe in questi giorni. E apriamo la puntata con la scomparsa di Angelo Folletto, uno dei decani della critica musicale italiana, a lungo presidente dell'Associazione Nazionale Critici Musicali, che purtroppo ci ha lasciato lo scorso 29 gennaio. Folletto, oltre a essere stato ovviamente una voce molto importante della critica musicale italiana, l'inventore di programmi radiofonici, televisivi, collaboratori un po' di tutte le testate musicali, purtroppo era malato da molto tempo e appunto ci ha lasciato venerdì scorso. Tra l'altro, per noi è una cosa particolarmente significativa, perché aveva collaborato molto a lungo con Radio Popolare in passato e anche l'estate scorsa, quando venne un po' concepito il progetto di questa nuova Rotoclassica, che è ripartita dall'autunno. Era stato uno dei primi giornalisti a essere stati coinvolti e aveva aderito con grande entusiasmo. Purtroppo per una serie di problemi di programmazione tra le giornate di registrazione di diretta di questa trasmissione e ovviamente i suoi impegni pregressi, non eravamo ancora riusciti a ospitarlo in nessuna delle puntate e purtroppo la morte ce l'ha portato via troppo presto. Gli dedicheremo il labirinto musicale di domani, i ricordi d'archivio di domani, ma appunto più tardi poi ne parleremo e ne ascolteremo anche un estratto. Ma adesso veniamo un po' alle notizie su quello che sta succedendo nel mondo. Innanzitutto vi parliamo di un film che ci parla di una pianista cinese, Zhu Xiaomei, una pianista che riuscì ad arrivare in America dopo essere stata chiusa per 5 anni in un campo di lavoro in Cina. Successivamente riuscì a far ripartire finalmente la sua carriera con l'aiuto di Isaac Stern e adesso, 35 anni dopo che ha lasciato la Cina, un film di Pons Maxi ci racconta proprio il suo ritorno nella sua patria. Quindi questo film di Pons Maxi, che uscirà presto, sulla vita di Zhu Xiaomei. E parlando di America, avevamo parlato nelle settimane passate anche di quello che stava succedendo al Trump Kennedy Center e soprattutto dell'italiano direttore della National Symphony Orchestra, che ha sede appunto in questo centro. Prossimamente però i vari problemi che sono in corso sia al MET che simultaneamente alla National Symphony Orchestra troveranno un po' un punto di accordo che mostrerà un po' la sofferenza di entrambi, perché ci sarà un ciclo dell'Anello del Nibelungo di Wagner che nella prossima stagione sarà messo in scena alla Carnegie Hall, ma in quel caso Noseda non sarà né alla guida della National Symphony Orchestra né sarà una produzione concordata con il MET, ma in questo caso verrà addirittura un'orchestra dalla Svizzera, perché ci sarà l'orchestra dell'Opera di Zurigo. Diciamo che in questo momento il fatto che per una produzione così grande si parta direttamente con un'orchestra europea, peraltro collegata sempre a Noseda, che comunque la dirige stabilmente, diciamo che purtroppo ci segna un momento che evidenzia ulteriormente la gravità della situazione dell'orchestra e delle produzioni operistiche negli Stati Uniti. Una notizia invece veramente terribile ci arriva da Gaza, perché lunedì 26 ci viene riportato proprio dalla newsletter della scuola di musica Al-Kamanjati: le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nel centro Al-Kamanjati, che si trova nel campo profughi di Kalandia, che è di proprietà del centro programmi per le donne del campo. Le forze di occupazione hanno distrutto tutti gli strumenti musicali all'interno del centro e hanno causato ingenti danni alle strutture e al suo contenuto. Questo centro è stato uno spazio culturale ed educativo per bambini, giovani e donne per oltre 18 anni, che ha offerto educazione musicale, attività artistiche e programmi per le donne al campo e nelle aree circostanti. Questo brutale attacco si inserisce nel contesto dei continui attacchi e ai centri culturali e comunitari. Lo staff dell'associazione Al-Kamanjati afferma che tali azioni non impediranno loro di adempiere alla loro missione culturale e nazionale. Al contrario, rafforzano la nostra determinazione a continuare il lavoro e a promuovere la cultura palestinese al servizio dei nostri studenti, bambini e giovani. Giustamente, noi dal nostro punto di vista possiamo mostrare che è veramente un grande atto di vigliaccheria quello di distruggere tutti gli strumenti musicali all'interno di una scuola di musica, perché tutto sommato una distruzione di uno spartito o di un libro, per quanto cosa gravissima, chiaramente non impedisce di suonare, ma la distruzione dello strumento musicale è veramente un atto terribilmente ignobile in questo senso. E dopo questa notizia dobbiamo anche portare un lutto accaduto ieri, ossia il pianista Tamás Fassari, pianista ungherese, che successivamente si era trasferito in Svizzera, che purtroppo ci ha lasciato ieri a un'età estremamente avanzata. Vassari era scappato dalla nativa Ungheria a metà degli anni 50 e fino a tarda età ha avuto una doppia attività sia come direttore che come pianista, con una media più o meno di 100 concerti l'anno, essendo un musicista estremamente stimato. E tra l'altro anche molte sue incisioni, soprattutto chopiniane, in particolare per Deutsche Grammophon, realizzate negli anni 60-70, ebbero un enorme successo. Si tratta veramente di un interprete magari non così noto a tutti oggi, ma che ha lasciato una grande traccia, in particolare nella storia della discografia e altrettanto nell'immaginario e nell'influenza nei confronti di tanti pianisti delle giovani generazioni. E dobbiamo purtroppo riportare che gli disordini che sono accaduti in Iran dall'inizio del mese di gennaio fino a oggi non hanno toccato anche il mondo della musica. Abbiamo infatti una lunga lista di musicisti più o meno giovani e di artisti che purtroppo sono rimasti vittima delle repressioni avvenute appunto in Iran. Abbiamo purtroppo infatti da ricordare almeno due musicisti legati al mondo della musica classica: Pouya Farahghardi, un violinista 37enne che era attivo in diverse orchestre, ma altrettanto la violinista 26enne Sanam Purbaei, che altrettanto è stata uccisa brutalmente con un colpo di pistola in bocca l'8 di gennaio scorso. Purtroppo sono notizie che sono arrivate molto molto tardi per ovviamente il blocco delle notizie che ci sono state, e se quindi nell'autunno avevamo salutato come una bella notizia la presenza per la prima volta alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Teheran di una direttrice per un festival di cui avevamo parlato a lungo, in questo caso purtroppo ci troviamo in una situazione che invece ha in questo caso colpito veramente in maniera violenta quello che era il mondo della musica in Iran, e ovviamente sono perdite che, per quanto non siano di musicisti famosi o cos'altro, sono di persone che impegnate tutti i giorni nel fare o nell'insegnare la musica, quindi una missione ancora più importante, e per questo motivo la loro perdita è ancora più grave. E proprio a proposito di Iran, siamo al telefono con Ranting Ghazavi, che è un tenore, è un artista del coro del teatro alla Scala di Milano e che appunto è un musicista iraniano. Ciao Ranting, benvenuto a Rotoclassica.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Ranting, senti, tu hai avuto contatti con l'Iran in questo periodo? Com'è la situazione? La tua famiglia al sicuro? Sai dirci qualcosa di com'è la situazione attuale lì?
Allora, la situazione attuale è che sì, i contatti si sono parzialmente ripresi, internet non va al 100%, giusto per fare una telefonata, mandare un messaggio, ovviamente non ci sono, fare delle videochiamate è ancora impossibile perché è veramente lenta, e la situazione attuale in Iran è che ci sono ancora dei focolai di proteste che nascono, ma ovviamente molto più piccoli, perché le persone ormai sono molto addolorati, molto impauriti, anche per il fatto che non se l'aspettavano che portino praticamente i cecchini, di spararli con proiettili da guerra, portare mitragliatrici in strada e sparare sulla folla proiettili di guerra, che dopo aver visto questa cosa qui, parliamo veramente di quasi 50.000 morti iniziando dall'8 gennaio, adesso sono più di 30.000 arresti dalle ultime tre settimane, quasi ogni giorno tra 20 e 30 persone in prigione sono stati impiccati senza un processo, senza niente, semplicemente perché erano per strada e sono stati arrestati.
Tu sei un cantante lirico professionista e sei uno dei pochissimi cantanti lirici iraniani che esistano al mondo, e questo tra l'altro in pratica è una professione che tu, anche potendo rientrare, non potresti svolgere a casa tua, nonostante ci siano un po' di attività, diciamo, musicali tollerate, la musica strumentale. Tu come lo stai vivendo in particolare in questo momento?
Io, come giustamente tu hai sottolineato, non posso fare il mio arte nel mio paese, purtroppo. Poi per me è proibito, ma doppiamente: uno, perché il teatro lirico è chiuso dal 79, perché la voce di donna non è consentito al pubblico maschile, e quindi hanno chiuso l'opera, che il teatro di Teheran era un teatro che, vorrei ricordare, che tantissimi artisti, tantissimi musicisti grandi, parliamo anche di Fon Karajan, però da 79 che è chiusa. Io non posso farlo per un altro anche motivo, perché non essendo musulmano, essendo di una minorità religiosa, sono Bahai, questa minorità religiosa perseguitata, doppiamente non posso praticare la mia professione nel mio paese. Non ho mai avuto occasione di fare un concerto. Io sono, siccome hai detto tu, sono l'unico tenore iraniano a livello internazionale. Siamo veramente forse cantanti lirici nel mondo iraniani, forse neanche 5, che siamo nei teatri importanti a livello professionale, stiamo lavorando, ma io non ho mai avuto il permesso di cantare nel mio paese. Questo è purtroppo è un fatto per me personalmente tristissimo, ma a livello anche diciamo, umano e artistico è inaccettabile.
E allora noi ringraziamo veramente molto Ranting Zavi di essere stato con noi oggi pomeriggio. Ovviamente magari qualcuno di voi lo potrà vedere se va a vedere qualche spettacolo in Scala, perché ricordiamo che è un artista del coro del teatro alla Scala. Noi Ranting ovviamente restiamo in contatto, perché stiamo sempre a vedere come si evolverà la situazione prossimamente, e ovviamente ti chiederemo poi eventuali informazioni.
Certo, io vi ringrazio veramente per aver dedicato veramente al nome del popolo iraniano, vi ringrazio. È molto importante parlare, perché come vedi ultimamente è scesa la tensione e non si parla più, però non parlarne non vuol dire che le cose vanno bene, e le negoziazioni che sono tra Iran e Stati Uniti, anche quello da un'altra parte non è dal punto di vista del popolo iraniano accettabile, perché non si può risolvere solo la questione nucleare e dimenticare veramente così tante vite umane. Parliamo veramente di tanti ragazzi di tutte le età, ma soprattutto tra 20 e 30 anni. Vi ringrazio ancora e continuiamo a parlare dell'Iran. Grazie.
Stai tranquillo, mille. Noi non smetteremo. Grazie ancora Ramtin. E se in questi giorni sui giornali si continuano a leggere le informazioni relative all'analisi sugli Epstein Files, stanno cominciando ad apparire alcune presenze che riguardano anche appunto il mondo della musica classica, e ce ne parla Carlo Lanfossi.
Le recenti declassificazioni dei documenti legati a Jeffrey Epstein hanno allungato un'ombra sinistra non solo sul mondo della finanza, della politica o del cinema, ma anche sul mondo della musica classica, svelando carteggi che lasciano poco spazio all'immaginazione. Il nome che fa più rumore è certamente quello di Valery Gergiev. Il maestro, già discusso per la sua vicinanza al Cremlino da tanti anni, viene descritto nei file non solo come il padrone di San Pietroburgo, ma con un'etichetta un po' diversa. Sarebbe infatti una grande fonte di insomma, ci siamo intesi. Certo, non traspare niente di criminoso finora dai materiali che escono da Epstein, però sicuramente diciamo che è chiaro che Gergiev aveva un accesso particolarmente privilegiato al network di Jeffrey Epstein. Ancora più esplicite sono le mail di Frédéric Chaslin, il direttore d'orchestra e compositore francese, scriveva a Epstein con un tono che gela il sangue per la sua efficienza. In una mail del settembre 2013 Chaslin annuncia trionfante: «Ho trovato una ragazza formidabile per il tuo prossimo soggiorno a Parigi. Studentessa di filosofia, 21 anni, somiglia un po' all'attuale moglie di Polanski». Poi c'è il caso di Leon Botstein, il direttore d'orchestra, storico della musica svizzero-americano, presidente di Bard College. Qui i documenti mostrano un legame che è proseguito ben oltre la prima condanna di Epstein. Le mail descrivono la logistica per portare Botstein sull'isola privata del finanziere, con l'assistente di Epstein che assicura ci si prenderà cura di tutto. Emergono pagamenti per circa $150,000 mascherati da consulenze che Botstein sostiene di aver girato al college, e uno scambio di favori imbarazzante, l'intercessione di Epstein per far ammettere a Bard la figlia di Woody Allen, operazione conclusa con successo e suggellata dai ringraziamenti della famiglia. Mentre a Washington i sindacati del Trump Kennedy Center sono in aperta polemica con il presidente dopo che questi ha annunciato all'improvviso in maniera piuttosto bizzarra che da luglio il center verrà chiuso per 2 anni di fantomatiche ristrutturazioni. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E torniamo in redazione perché la BBC ha chiesto a 100 direttori d'orchestra di votare quali sono i direttori d'orchestra a loro preferiti, quindi i direttori preferiti dai direttori. È andata a leggersi tutta l'analisi di tutto ciò la nostra Francesca Mulas, che ce ne parla nel prossimo servizio.
A 100 direttori d'orchestra di oggi di dire chi siano secondo loro i più grandi direttori del passato. E da questa domanda, che sembra semplice ma in realtà è tutt'altro che innocente, è uscita una lista di 21 nomi che non vale tanto per stabilire dei vincitori quanto per capire come il presente guarda alla propria storia. I nomi che compaiono sono quelli che da tempo abitano l'immaginario collettivo. Arturo Toscanini rappresenta l'idea della precisione assoluta e della fedeltà al testo come valore quasi morale. William Furtwängler è il simbolo opposto e complementare, quello di un tempo che si muove, si allarga e si restringe, facendo della musica qualcosa di vivo e imprevedibile. Herbert von Karajan incarna il grande suono del Novecento, l'orchestra come macchina perfetta e riconoscibile, e il direttore come figura centrale, anche dal punto di vista mediatico. Accanto a loro troviamo Leonard Bernstein, che ha fatto della direzione un atto di comunicazione diretta, parlando al pubblico e spiegando la musica come se fosse un fatto che riguarda tutti. E troviamo Claudio Abbado, diventato negli anni il modello di un dirigere più umano, meno autoritario, fondato sull'ascolto reciproco e su un'idea etica del fare musica. Sono figure che aiutano a costruire un racconto lineare, in cui la grande direzione coincide con grandi orchestre, grande repertorio e modelli facilmente riconoscibili. Il quadro però diventa davvero interessante quando si guarda a chi non c'è. L'assenza di Carlos Kleiber è quella che colpisce di più, perché Kleiber continua a essere amatissimo da musicisti e ascoltatori, nonostante abbia diretto abbastanza poco e lasciato poche incisioni. Proprio quella rarità, però, che lo ha reso leggendario, lo rende anche difficile da usare come modello, perché non fonda una scuola e non offre un percorso imitabile, restando una sorta di ideale irraggiungibile. Manca anche Celibidache, che concepiva il concerto come un'esperienza unica e irripetibile e che rifiutava l'idea stessa della registrazione. In una lista che nasce per essere condivisa, riassunta e raccontata anche sui social, una figura così radicale finisce quasi inevitabilmente per restare fuori, non per mancanza di importanza, ma perché è difficile da incasellare. Non compare Pierre Boulez, e qui l'assenza pesa soprattutto perché Boulez non si limitava a dirigere ma metteva in discussione il repertorio, il canone e l'idea stessa di tradizione. Ricordarlo significherebbe ammettere che il direttore non è solo colui che conserva, ma anche chi rompe gli equilibri, una visione che forse oggi sembra meno centrale. E poi non c'è Harnon Court, che ha cambiato profondamente il modo di suonare la musica del passato, al punto che molte delle sue idee sono diventate normali, quasi invisibili. Il paradosso è proprio questo, perché quando una rivoluzione riesce fino in fondo, spesso smette di avere un nome riconoscibile. Alla fine questa lista dice meno su chi sia stato davvero il più grande e molto di più su quello che oggi ci rassicura quando pensiamo alla figura del direttore. Più che un pantheon sembra una mappa di riferimenti condivisi e, come spesso accade, se si ascolta con un po' più di attenzione, sono proprio le assenze a raccontare la parte più interessante della storia. Francesca Mulas per Rotoclassica.
E siamo quasi in chiusura della puntata di oggi. Vi ricordiamo tra l'altro i prossimi appuntamenti con la musica classica qui su Radio Popolare. Domani mattina alle 7 l'apertura musicale classica, domani pomeriggio alle 15.35 dopo il GR Ricordi d'Archivio, giovedì prossimo invece Labirinti Musicali, oltre ovviamente a Rotoclassica che va in onda ogni sabato pomeriggio alle 15. E appunto, proprio parlando da Ricordi d'Archivio di domani, abbiamo detto che avremo questo ricordo di Angelo Foletto preparato da Claudio Ricordi e ne sentiamo adesso un assaggio in attesa di sentirlo integralmente domani.
Musica da camera, musica sinfonica, musica lirica. Mi sembra che tu hai un 1% in più di piacere sulla lirica, sul teatro musicale. È vero, più di voglia di esserci, di scrivere.
L'opera mi strappa le viscere, questo non c'è dubbio.
E dove sta andando?
Però mi prendo un piccolo alibi.
Ah.
L'alibi è legato a un fatto molto banale, probabilmente non ci si pega, chi non è nel mondo giornalistico non ci pensa. Un articolo di giornale, soprattutto quando gli articoli di giornale avevano un po' più spazio, si fa quando c'è una bella fotografia.
Ah, non ci avevo pensato.
No, la bella fotografia vale più di una grande esecuzione.
Ma dai.
E quindi la bella fotografia
viene, sì,
è chiaro che nello spettacolo d'opera è più facile che ti garantisca che io trovi ospitalità e questo. Poi per il resto no, a me piace moltissimo anche e seguo quanto posso, però certamente è chiaro che rispetto per questa ragione e per la sua ingombranza storica la Scala attira di più.
Sì.
Dove va la Scala o dove va l'opera in generale?
Ma va.
Secondo me va, intanto è un genere che dal punto di vista, diciamo, del pubblico è stato quello che ha recuperato con più rapidità il pubblico nel periodo pandemico.
È vero.
Nonostante, certo, ha fatto abbastanza con lo streaming per poter garantirsi una certa continuità.
Si sono inventati belle cose, eh?
Ma il grande vantaggio, chiamiamolo così, vantaggio della pandemia per certe forme di comunicazione è stato il fatto di essere costretti a fare una grande accelerazione dal punto di vista dell'uso della tecnologia.
Sì,
è stato sicuramente importante. Poi l'opera ha un grossissimo, secondo me, parte avvantaggiata rispetto al pubblico di oggi, che è un pubblico, se vogliamo, meno, forse anche meno fazioso, anche meno competente, un pubblico spesso di passo come quello che ha per esempio la Scala o le città turistiche. Legata al fatto che l'opera ci sono almeno tre elementi di attrattiva insieme che possono essere richiamati dal botteghino, che sono il titolo, che sono gli interpreti, che sono lo spettacolo. Sono tre elementi, e soprattutto lo spettacolo, per esempio oggi, con nuovi registi, con nuove proposte,
nuove tecnologie, spesso
è un elemento di attrazione importante, e soprattutto per il pubblico che non conosce l'opera o che ha per l'opera un certo tipo di sospetto di genere più museale teatrale,
certo.
Su questo viene attratto. E quindi io sono convinto che possa andare avanti anche sulla tradizione. Certo, dovrebbe avere, soprattutto in Italia, il coraggio di commissionare molto di più e di lavorare molto di più con l'opera contemporanea, con il teatro.
E siamo arrivati alla conclusione anche della puntata di oggi, ma ci lasciamo con un ultimo consiglio, soprattutto per chi di voi è interessato a qualche interessante lettura sull'argomento, da parte di Claudio Ricordi su Mozart. E vi ricordiamo tra l'altro che questa puntata, se l'avete persa, la potete recuperare in podcast. Oltre a questo, ovviamente, che potete scriverci a rotoclassica@radiopopolare.it. E una buona serata a tutti da Carlo Centemeri con Claudio Ricordi, Francesca Mulas e Carlo Lanfossi.
C'è un Mozart anche per gli appassionati della lettura. Allora, Delizie segreti del flauto magico in un'edizione commentata del libretto, per riscoprire forse il più misterioso dei capolavori mozartiani, una favola moderna sicuramente tra illuminismo e simbologie esoteriche, il tutto con un messaggio politico un po' cifrato. Così è uscito per Adelphi appunto il flauto magico di Emanuel Schikaneder, come ben sappiamo, con traduzione a fronte e un luminoso saggio, ci dicono, che segue il testo dell'opera, un saggio dal titolo L'Egitto dell'opera lirica e della massoneria di uno storico dell'arte lituano, Jurgis Baltrušaitis, che ci decifra fantasie medievali e metamorfosi gotiche.